L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti.
Ma com'è possibile?
La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo.
Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern?
Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno.
Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano?
La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns.
Voglio iniziare con qualcuno. Amici della Zanzara, popolo della radio, qualcuno che si sente poco in televisione, fa bene lui ad andarci pochissimo in TV. Dovrei forse prendere lezione da questo signore qui, che è uno degli uomini più liberi d'Italia. Si chiama Roberto D'Agostino, caro Parenzo, si chiama Roberto D'Agostino, il quale ieri dal signor Porro a Virus ha detto queste cose su Berlusconi. Berlusconi, luxuria, sì, parliamo ancora di questo, Berlusconi. Poi vi dico altre tre cosette che non c'entrano niente con i froci, eh. Berlusconi, luxuria, la Pascale, D'Agostino.
Berlusconi ha capito che restava non solo scavalcato da Renzi sul campo delle unioni civili, ma veniva anche lasciato dietro dalla Chiesa. Che fa lui? A un certo punto si è trovato, quello è stato il grave errore, che ha avuto bisogno di un travestito per riuscire a dire al suo partito: signori, bisogna anche noi essere d'accordo su questa proposta di legge di Renzi, che è stato sempre più veloce. La storia è fatta anche di buffe giravolte che ti riducono, che passi dalla lussuria a luxuria.
Dalla lussuria a luxuria, e il passo, devo dire, dalla lussuria a luxuria è davvero breve, eh. Io ricordo quando venne qualche giorno fa qui Vladimir Luxuria a dire: io se dopo 3-4 giorni non scopo, ho bisogno di fare sesso subito, così mi calmo, altrimenti divento nervoso / nervosa. Così ci disse Vladimir Luxuria. Alla fine ha chiesto scusa. Stiamo parlando del famoso scrittore americano John Grisham, autore di romanzi legal thriller molto celebri. In un'intervista al Daily Telegraph, quotidiano britannico, ha pronunciato queste parole che vi faranno schifo, eppure bisogna rifletterci. Io ovviamente sono totalmente contro queste parole.
No, non c'è da riflettere su niente. Ma che riflettere?
A riflettere, perché Grisham non è...
Ha detto delle porcherie inaudite.
Sì, ma Grisham non è l'ultimo degli arrivati, qualcuno potrà riflettere. Io ho detto che sono contrario, ho detto che ha detto delle cose inaccettabili, ma se ha scatenato un dibattito significa che queste parole non sono così, no? Cioè non sono... Le parole sono queste: ora abbiamo le prigioni piene zeppe di gente della mia età, maschi bianchi di 60 anni in prigione, che non hanno mai fatto male a nessuno, che non toccherebbero mai un bambino, ma vanno su internet una sera, iniziano a navigare, probabilmente dopo aver bevuto troppo o roba del genere, e premono il bottone sbagliato, vanno troppo in là e finiscono su porno minorile. Amen. È successo ad un mio amico della facoltà di legge, non hanno fatto del male a nessuno, ok? Meritano qualche tipo di punizione, ok? Ma 10 anni in prigione? E ce ne sono così tanti colpevoli di reati sessuali che li mettono tutti nella stessa prigione, come se fossero un mucchio di pervertiti o qualcosa del genere. Migliaia. Non provo pietà per i veri pedofili. Dio, per favore, sbatteteli dentro. Ma così tanti di questi tizi non meritano pene dure, eppure le ricevono. Insomma, si lamenta in sostanza Grisha che qualche amico suo di qualche facoltà, andando in giro per siti porno la notte, si è imbattuto in qualche sito di pedopornografia e ci è rimasto sopra per un bel po', evidentemente, perché non è che se tu per caso vai in qualche sito, per caso, poi è difficile pure andarci per caso, ti perseguitano e ti mandano in galera. Evidentemente questi qui si crogiolavano, per dire una parola così, per usare una parola leggera, no? Si divertivano a stare su quei siti. E allora la galera è giusta, perché è evidente che se tu consumi quelle foto, se tu consumi quei filmati, è giusto che dopo vai in galera. Perché non è così facile andare in certi siti, non è che uno ci capiti sopra, cioè, anche se vai su qualche sito porno, non è che poi vai sopra i siti pedopornografici, non ci vai così, no? Cioè non ci vai con leggerezza, non ci vai facilmente in quei siti. E dunque se ci vai, caro Grisham, se ci vai, in galera! Vabbè, la lite Santoro Travaglio, dai, la lite Santoro Travaglio, partiamo dall'inizio, vai!
Quando sono tornati i politici le alluvioni sono ricominciate. Che deve chiedere scusa a Sansa perché dopo di lui per 17 anni non c'è stata un'alluvione e gli altri le hanno riprovocate immediatamente dopo con le loro inadempienze e le loro cementificazioni. Io non ho altro da aggiungere, io sono allibito. Basta andare in Liguria per rendersi conto delle responsabilità politiche, non penali, di chi l'ha governata. E il simbolo di chi ha governato la Liguria in questi 30 anni, mi dispiace, ma ce l'abbiamo lì in collegamento. Io
Urlando,
non ho
dica lei. Premesso che, ma vorrei fare una domanda diretta prima di concludere. Lei il Fregiano lascerebbe così com'è o devierebbe?
Ma mi ha preso per un ingegnere idraulico, vi paghiamo profumatamente per governare, no, a voi. No, non ci la, riuscite da 30 anni e se la prende con me. Ma questo è matto.
È comodo.
La roba da matto.
È comodo far così, è comodo, sì sì, mi rendo conto che voi non dovete mai decidere niente, invece noi dobbiamo aspettare di decidere.
Il discorso che lei ha fatto mi sembra un discorso fatto da una persona che forse non vede veramente la realtà e non credo che delle piante o dei detriti lo facciano esondare, è semplicemente un problema di fondo, è stato costruito troppo, è stato costruito male.
Scusa, però io ho mai parlato di piante. Se l'acqua quindi non trova sfogo, esatto, e trova solo cemento, ma il cemento non ce l'ho messo io, ce l'hanno messo gli amici di quel signore là.
Non ce l'ho messo neanche io sicuramente.
Vabbè, ma io non ho mica accusato te, capisco che cosa c'entro io in tutto questo discorso.
Non lo so, mi ha fatto un discorso in cui
sono stupefatto di... Prenditela con chi ti governa, con chi hai eletto, con chi hanno eletto i tuoi. Io certamente i cementificatori non li ho mai votati.
Ma non è una...
Tanto voglio dire che il buon senso di questo ragazzo, non so perché abbia fatto così a dirare Travaglio, ma mi pare una cosa semplice.
Perché se l'è presa con me anziché con lei che sta al governo, è molto semplice.
Ho capito, ma se la prende con chi vuole.
Quando governerò per 30 anni andrò in televisione a rispondere delle porcate che ho fatto.
Ma se lei sostiene
delle porcate che ha fatto lei col cemento a Genova.
Ma adesso mi faccia parlare perché tocca a me.
Qui uno
se lei sostiene,
lei ha tirato in ballo, ma io le rispondo.
Sì, ma non è giusto questo. Non è giusto. Non è giusto. Ha appena ricevuto delle critiche, è giusto che possa replicare. Basta, questo è un luogo democratico. Basta, non si insultano le persone. È un luogo di discussione.
Io non ho insultato nessuno.
Basta. La signora ha detto la sua, Burlando diceva la sua.
Diritto di rispondere.
Prego Burlando,
mi ha tirato in ballo, prego, per 20 minuti, adesso io ho il diritto di tirare in ballo lei quanto lei l'ha fatto con me.
E Travaglio se ne va. Se ne va, pare che abbia detto questo è matto, sono tutti matti, vabbè, chi se ne frega. Il punto fondamentale è uno, oggi Santoro cosa ha detto? Ha detto ovviamente Travaglio può tornare quando vuole, però la linea editoriale la decido io e l'ha accusato di insultare le persone,
La Zanzara. The night.
Mentre sembra che la ragazza padovana Caterina Simonsen, 26enne, che disse quelle frasi sulla sperimentazione animale, fu minacciata, abbia ricevuto altre minacce dagli ultra animalisti, ma ne parleremo dopo. Parenzo, ti ho chiamato questa sera una tua carissima amica, amica nostra in realtà, che per prima sollevò la questione Ebola e fu spernacchiata da tutta Italia, compreso te. Anch'io devo dire la verità, non è che fui tenero. Iva Zanicchi, buonasera.
Buonasera.
Ciao Iva,
ciao.
Come va?
Sì, un po' di fretta, ma va bene. Senti, sento con piacere dopo tanto tempo. Bene.
Senti una cosa, ma hai ancora paura di Ebola tu?
Ma io, se ben ricordi, eravamo forse i primi di aprile,
sì,
dissi alcune cose.
Sta arrivando Ebola.
Bisognava fare attenzione per gli immigrati, adesso tutti che si riempiono la bocca, bisogna accoglierli perché è giusto, ma per l'amor di Dio, ho detto sì, anch'io sono d'accordo, accogliamoli tutti, milioni di persone, però ci vorrebbe un controllo sanitario molto accurato, perché ci sono malattie. Io ho parlato per esempio recentemente, sono andato a un convegno di sera della la polizia e loro dicono che spesso loro ci sono tantissimi agenti che hanno la scabbia che prima non avevano.
Vabbè, comunque tu sei stata sei stata messa in croce per quella frase.
No, ma di più. Io sono stata tacciata di essere terrorista,
razzista,
come, e come anche di Freud razzista, no, terrorismo, di terrorismo, e che come cosa potevo dire alle mamme che dovevano accompagnare i figli a scuola se c'erano bambini,
esatto,
di colore, e dai, e poi anche Crozza ha fatto dello spirito, va bene, io sono una cantante,
ma
non
chi è
sono
che ti deve chiedere, qualcuno ti deve chiedere
cui
scusa?
Non ho credibilità, però se dico che l'Ebola esisteva perché ero stato in Africa un paio di volte, sapevo benissimo che cominciava questa piaga in certi paesi. Oggi prendendo un aereo dopo sei ore sei ovunque nei paesi dell'Africa, il Centro Africa, e puoi tornare in Europa, ho detto semplicemente
Davide, chiedi scusa alla Zanicchi per quello che hai detto all'epoca.
No, non chiedo scusa manco per niente, anzi rincaro la dose, non c'è nulla da chiedere scusa, perché i casi di cui stiamo parlando in queste ultime settimane che riguardano l'Europa, in particolare alcuni paesi d'Europa e gli Stati Uniti, riguardano persone, infermieri intanto, che sono tornati nei loro paesi, erano lì per curare gli immigrati.
Dunque non c'entra niente con l'immigrazione, dici?
No, io non ho detto che... Scusami, o bombardi o decidi di bombardare la Sierra Leone e il Congo, perché è lì che ci sono i focolai di Ebola, oppure non puoi dire che quelli che vengono con le carrette del mare, perché quelli, siccome l'incubazione è di 20 giorni, quelli lì o muoiono lungo il viaggio oppure non hanno nessun Ebola.
Tu dici non può arrivare con le carrette del mare, molti
arriva
lo dicono.
Chiedo scusa, non è vero, ho detto delle stronzate, non è vero che l'Ebola è arrivata in Europa, negli Stati Uniti. Avevo detto che mi risultava che un aereo che veniva dalla Sierra Leone,
infatti tu hai parlato, di questo,
era stato messo in quarantena, l'avevano disinfettato, avevano fatto gli esami del sangue, avevano misurato la
tipi.
No, ma scusa, aveva parlato semplicemente di Ebola che poteva arrivare. Aveva parlato di Ebola che poteva arrivare in Europa ed è stata massacrata. Ma ho capito. Ma non è che la Zanicchi ha detto che arrivava con i barconi.
Guarda, allora, Parenzo, che a parte l'Ebola, ma che il fatto che arrivino questi poveri disgraziati, che noi abbiamo tu il dovere,
che malattie portano,
di accoglierli, ma che poi dopo questo scappano, fuggono, poverini, non vengono assolutamente.
Ma non abbiamo nessun dovere di accoglierli.
I poliziotti hanno detto che è uno schifo, che loro vanno allo sbaraglio con dei guantini, con una mascherina, e che tantissimi di loro hanno preso la scabbia, altre malattie.
Guarda,
che erano debellate. Se però voi altri comunisti volete dire che non è così, va bene, per l'amor di Dio.
No, Parenzo accoglierebbe tutti.
E noi siamo i cattivi.
In Australia fermano i barconi prima e li riportano indietro nei loro paesi, non arrivano.
Vabbè, questa è una storia vecchia, per l'amor di Dio, lo diciamo. Ma questo è il paese di Bengodi,
voglio chiederti una cosa, ma tu che avevi così, avevi una certa difficoltà a parlare col grande capo ad Arcore, adesso arriva Luxuria e insomma va ad Arcore tranquillamente a fare questo. O no, o sbaglio?
Vorrei dire una battutaccia, ma poi dopo
falla,
voi mi fate
fammela.
La spia.
No, fammela.
Allora...
No, dimmi la battutaccia, dai, dimmi, è dato ormai.
Se per farmi ricevere nel campo potrei farmi un piccolo intervento.
Cioè potresti mettere l'uccello, dici tu?
Potrei mettermi un... Sì, potrei
piantarmi
un uccello, se serve quello, va bene.
Cioè, bisogna dire la verità, tutta la gente che nei mesi scorsi voleva incontrare Berlusconi e facevano schermo, era impossibile. Tu ci hai provato, no, Iva, immagino?
No, io lo disturbo il meno possibile, anche perché non risponde, non riesco.
Appunto,
io,
e invece c'è riuscita.
Io l'ho chiamato una volta sola, un 15 giorni fa.
Ma c'è riuscita Luxuria, capito?
Luxuria c'è riuscita, io ho chiamato, io vado attraverso le segretarie, ha risposto la segretaria, dico dovrei parlare con il presidente, sì. È possibile. Ah, la metto in lista, grazie, va bene.
Arrivederci. È arrivata Luxuria?
È arrivata Luxuria, ma no, ma Luxuria.
Col gingillo.
A parte che Luxuria, io guarda, devo dire la verità, poi chiudiamo. Io stimo tantissimo Luxuria perché è intelligente, furba, sì. Ma veramente intelligente, non è una stupida. E voi lo sapete meglio di me.
No, no,
da questa storia, chi è che ci ha guadagnato? Dice, ah, Berlusconi perché anche lui doveva aprire.
No,
l'unica a averci guadagnato è stata Luxuria, che purtroppo era un po' appannata ultimamente, è andata lì giustamente a rivendicare delle cose che ha guadagnato. E adesso ne parla tutti i giornali, parla tutte le televisioni.
Beh sì, un po', sì, dai, un po' ci ha guadagnato. Ma invece gli elettori di Berlusconi.
È la sua sacrosanta battaglia, che quello è sacrosanta. Io sono,
ma scusami un attimo, tu sei
candidata, scusa.
Eh?
Ma ci ha guadagnato in che senso? Mica,
ma ci ha guadagnato in tutto, notorietà, si parla di lei. Ma è una donna di spettacolo, Parenzo. Vabbè, non dica stronzate, dai. Ma è chiaro che ci ha guadagnato, ma fa benissimo. Io sono dalla parte di Vladimir, figuriamoci. Ma tu sei per l'adozione gay, Iva?
No, io no.
No, assolutamente.
No, mi dispiace, se Berlusconi lo è, chi se ne frega? Io no.
No,
Non sono per l'adozione, cioè, sono per tutto il resto sì, ma l'adozione no, a meno che, come si dice, se uno dei due, o uomo o lesbiche, sì, o omosessuali, uno dei due è il padre o la madre effettiva, allora va benissimo, certo.
Cioè, dopo,
conosco,
dici,
anch'io delle coppie che hanno avuto un figlio o da inseminazione o l'hanno avuto e che adesso vivono con lo stesso sesso, il partner.
Sì, ho capito.
Hai capito, no?
In quel caso lì va bene, certo.
Sì. Ma il resto N.O. no.
N.O. cioè l'adozione vera e propria no.
No. Per me no.
Però ti dà fastidio l'idea di vedere un bambino in mezzo ad un letto con due uomini o due donne? Cioè, sai, la mattina, no, quando uno va, il bambino che va lì dal papà e dalla mamma, invece si presentano, cioè ci sono due uomini o due donne, una
ma
cosa.
Io mi sono già espressa, amore, che poi mi dia fastidio, no, se un bambino lo vedo in un lettone con due uomini o due donne, non è che mi scandalizzo, no, io per principio dico no, ma sarò l'antica,
no, che antica, no, ma quello è normale,
io voglio, desidererei che un bambino avesse un papà e una mamma, punto, però ci sono dei casi, come ti ho detto prima, che va benissimo, poi ci arriveremo anche. Magari adesso riusciranno, sai, la medicina va avanti, impianteranno l'utero, le faranno e gli uomini faranno i figli. Magari così si accorgono che ora fa Milano, dicono, che cosa vuol dire partorire e portare in grembo 9 mesi un bambino.
Vabbè, ho capito, quello è un altro discorso però. Che
certo, è un altro discorso.
Vabbè, Parenzo, non ho capito.
Su questo potrebbe avere anche ragione, anch'io ho delle perplessità, cioè no, poi sono perché non lo fa solo però, perché si faccia la legge, per carità, però
gli elettori di Forza Italia, gli elettori di Forza Italia questa cosa di Luxuria d'Arco non è che la mandano giù,
l'hanno mal digerita. Sì, l'hanno mal digerita, devo dire la verità, io ho delle persone
che t'hanno detto,
pensano che io abbia dei rapporti così stretti con il presidente Berlusconi, mi chiamano, Iva, ma cosa succede? Non succede niente, che male c'è? Berlusconi ha ricevuto Luxuria, quello che non è giusto secondo me è che abbiano strombazzato le foto su internet, ecco quello.
Ciao cara, ciao, presto, ciao.
Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due, se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, a chi avrei corteggiato.
Cristiano Malgioglio prossimamente qui a cantare, Parenzo, prossimamente qui in questi studi a cantare, solo a cantare canzoni, anche a parlare ovviamente. Cos'è, non ti va bene? Non ti va bene nemmeno questo?
No, benissimo, anzi, questa è un'ottima iniziativa editoriale, ottimo.
Sì, cerca di parlare però, ti prego, cerca di, non, io sono tranquillo, cerca di parlare in maniera decente.
Ma di parlare, cosa vuol dire?
Ecco,
parlare,
no, ma,
telefono
e no, ma cerca di fare capire
cosa
quello che dici,
dire,
parla.
Cosa vuol dire,
no, vuol dire quello che mi dicono dall'altra parte, che non si sente una mazza. Ecco, questo vuol dire.
A me ieri, guarda,
benissimo.
Ho incontrato uno per strada che mi ha detto che è tutta una cazzata questa, non si sente. Vabbè, ma me l'hanno detto anche alla...
Vabbè, riprendiamo da John Grisham. Allora, un mio amico amico, porcheria, dice John Grisham, un mio amico, parlo di 10 anni fa, beveva. Beveva senza controllo e andò su un sito, c'era scritto aspiranti puttane, sai, di 16 anni o qualcosa del genere, un sito stupido. Beh, ci è andato, ha scaricato qualcosa. Erano ragazze di 16 anni che sembrava ne avessero 30. Sai, erano tutte vestite in tiro e cose così, e lui era un po' così. Non avrebbe dovuto farlo, è stato stupido, ma non erano bambini di 10 anni e lui non ha toccato nessuno. E Gesù, una settimana dopo, gli bussano alla porta, l'FBI. Era una trappola messa su dalla Royal Canadian Mounted Police per beccare le persone, i pedofili. È andato in galera per 3 anni. Ora, ovviamente questo qua è un caso limite, questo qua sarà andato ubriaco in un sito di 16 anni, aspiranti puttane, certamente non è un reato, a casa nostra non sarebbe un reato, credi. In America sono molto più duri perché evidentemente c'è un problema enorme che riguarda la pedofilia.
Anche da noi, ma anche certo, da noi se finisci su uno di quei siti, poi devi spiegare perché ci sei arrivato.
Sì, però non è che se sei solamente andato lì, se sei andato lì prendi 3 anni.
Finisci in galera, comunque ti indagano. Quello sicuro succede, certo. Ti indagano e come invece?
Italia, paese di merda.
Lasciatemi cantare.
Questa Italia è un'Italia di merda.
Con la chitarra in mano.
L'ho sempre detto che questo è un paese di merda.
Lasciatemi cantare.
È uno stato di merda che andrebbe processato.
Sono un italiano.
Questa è la merda d'Italia.
Sono un italiano.
C'è un'Italia di merda.
Lasciatemi cantare. Con la
quando è che intervengono, non so, col napalm, messo la sparo grossa, col napalm, con l'esercito, in qualche modo. Allora, leggo che in un quartiere di Napoli, Parco Verde di Caivano, dove quella bambina morta purtroppo pare sia stata abusata a lungo e forse ci sono pedofili, uno o più pedofili in giro in quel quartiere, in quei palazzi in libertà da anni, leggo queste cose. Mamme e giovani donne che si prostituiscono per 5 o 10 euro con i pensionati del quartiere. Gli uomini, i loro uomini, in gran numero in carcere. I nonni che imbustano le palline di cocaina nel cellophane termosaldato. Bambini che fanno le sentinelle e garantiscono i traffici illeciti nella zona guadagnandosi 50 euro al giorno. E forse pure i pedofili. Allora io dico una cosa, no? Ma se tutte queste cose si scrivono e si sanno in questa zona che si chiama Caivano, perché nessuno interviene a spiallare tutto, a prendere? Signori, chiudiamo, circondiamo, arrestiamo e tutti via.
È uno stato di merda che andrebbe processato.
Cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano.
Angelo da Torino, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dimmi.
Ma io mi occupo di internet da tanto tempo, dal 99. E non ho mai sentito parlare di qualcuno che per caso vada su un sito pedofilo, insomma, per caso non esiste.
Sì, beh, può capitare di andare in siti sbagliati per qualche link, per qualche cosa, certo non in un sito di pedopornografia, lì bisogna sceglierlo probabilmente, no?
Bisogna sceglierlo e probabilmente, anzi sicuramente bisogna frequentare quello che è il deep web.
Sì, cioè tu dici il web internet, profondo, il web nascosto, il web nascosto.
Io so che tu lo sai, nel senso che sei una persona informata, dovrebbero saperlo anche gli altri, che c'è un internet a galla e un internet nascosto. Ed è pericolosissimo.
Sì, dunque Grisham ha detto una cazzata memorabile, a parte che si è pentito dopo.
Beh, probabilmente non era soltanto l'amico di Grisham che era un po' bevuto, magari anche lui quando...
No, questo non credo, perché questo non credo. Dai, questo come direbbe Crozza, non credo. Questo non credo. Vabbè, tu stai dicendo sostanzialmente che nei siti di pedopornografia minorile non ci si arriva per caso. Cioè non
io
ci si
non ci sono mai arrivato per caso.
Ma io non ho mai nella vita. Cioè. Ed è giusto che quando uno ci va, anche solo per vedere, si alimenta un certo mercato e dunque venga duramente bastonato, come dico io, o sbaglio?
No, è giusto, ci mancherebbe. Chi sbaglia deve pagare, e che mi pare che in Italia questo non succeda.
Mm.
generale.
Beh, non succeda, non credo che non succeda in Italia. Cioè...
Sarebbe che paga solo Corona al momento.
Vabbè, ma quello sono altre cose. Io credo che invece da questo punto di vista il controllo su questi siti sia molto alto.
Ma vengono fatte spesso retate cose, non è vero, tra l'altro. Inchieste, retate, ce ne sono, la polizia postale blocca siti, no.
Valentino, provincia di Lecco.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao, ciao, dimmi.
Allora, chiamo.
Hai detto una cosa interessante prima su Napoli,
Che cosa ho detto? No, ma non era Napoli, io ho detto quel palazzo lì, ho detto non quel palazzo.
No, Caivano, quel quartiere, intanto è un quartiere, io ci sono stato, ma hai detto una cosa ghiacciante.
Ma che cosa ho detto? Scusa.
Allora, ma hai detto una cosa di chiudere, bombardare.
No, ma quella lascia perdere, quella era un'esagerazione, ma non è quello il punto, non ho detto questo.
Lì c'è un degrado, cioè hai detto prima una cosa, che l'avevo letta anch'io questa cosa, oltre a esserci stato un mese fa.
Ho capito, ma se uno sa che ci sono queste cose, qual è la cosa sbagliata? Dimmi.
Ma profondamente sbagliata. Intanto lì comunque senti l'ascoltatore, poi dopo se vuoi ne discutiamo, perché non è che la puoi liquidare così.
No, chi la vuole liquidare così? Io ho detto, siccome sappiamo tutte queste cose, sappiamo che c'è spaccio, pedofilia.
Detto, giustamente, ci sono delle donne con mariti arrestati che si prostituiscono con dei pensionati per 5 o 10 euro.
Certo.
Allora, sicuramente questo è degrado.
Che vuoi fare sociologia? Che vuoi fare sociologia su questo?
Questo è degrado,
vuoi fare filosofia su questo?
È degrado,
non lo so.
Che criminalità.
Nonni che imbustano palline di cocaina.
Ma è degrado assoluto.
Ma è degrado, lo sappiamo.
Povertà,
siccome ci sono illegalità continue in questi luoghi, illegalità continue, che cosa vogliamo fare? Non ho detto, lascia perdere, chiudere tutto.
Tu l'hai detto questo?
Sì, ma non vuol dire bombardare sul serio. Vabbè, d'accordo. Allora vuol dire bombardare sul serio. Voglio usare il napalm. Sei più intelligente di quello che stai dicendo. È evidente che non voglio né usare il napalm né bombardare, chiaro?
Qual è la tua idea?
Chiaro, Valentino, provincia di Lecco, che se si sanno, siccome si conoscono le illegalità, bisognerebbe intervenire con più forza, con più frequenza, ma che disperazione, è tutta illegalità, la disperazione non esiste, Valentino, provincia di Lecco, la disperazione, l'illegalità è l'illegalità, non c'entra niente la disperazione con l'illegalità.
Quando una donna con il marito in carcere è costretta a prostituirsi per 5 euro,
ma smettila, che un sacco di gente è in difficoltà, non si prostituisce, smettila, Valentino, provincia di Lecco, dai, stai legando due cose che non c'entrano. Quando c'è una situazione di illegalità non c'entra niente con la disperazione, sono delinquenti e basta, la disperazione non c'è, ma mamma mia, lo dico io per te, al ben pensantismo che esprimi, Valentino, provincia di Lecco. La disperazione, il lavoro che non c'è, non c'entra nulla. Se uno è un delinquente, quasi mai si delinque per necessità, quasi mai.
Sono talmente distrutte in cui hanno
Aridaglia con la filosofia, dai, forza. La filosofia. Valentino.
Ma
finiscila, che c'hai molti più soldi te di me, Valentino, provincia di Lecco, questa cosa del miliardario, smettila. Ma dai, su, che puttanate, guarda, lega sempre la disperazione, il lavoro che non c'è con la delinquenza. I delinquenti sono delinquenti, non c'entra nulla la disperazione, sono delinquenti e basta. Valentino, provincia di Lecco, dai.
Se volete picchiarvi io resto qui.
Ma no, ma questa cosa assurda per cui la delinquenza è legata alla disperazione, non c'entra niente la maggior parte delle volte. Se uno è un delinquente non è che tutti i disperati rubano, dai.
Ma cosa c'entra la delinquenza con delle donne che hanno il marito in carcere?
Ma quello era una parte del tutto, era una parte del tutto.
No, perché tu non conosci quelle zone.
Vabbè,
non
conosco. Io sto leggendo una cosa e ho semplicemente detto.
Vabbè,
semplifico, va bene. Sei bravo tu invece. Sei bravo tu, Valentino, provincia di Lecco, dai, Valentino.
Adesso Parenzo dovrebbe alzarsi dallo studio e uscire.
Ma è una cosa veramente ridicola, guarda, veramente ridicola. Valentino, dai.
No, io chiamavo per dirvi che insomma sono rimasto esterrefatto ieri sera nel sentire Santoro dire in questo studio non si insulta la gente, in questo studio si deve parlare rispettando.
No, su questo hai ragione, però, perché Travaglio ha fatto quello che ha sempre fatto in realtà. Non
esatto,
ha fatto una...
A parte che Travaglio non ha insultato nessuno, al massimo è Santoro adesso, che ieri sera ha insultato adesso la decenza dei telespettatori. Perché
Valentino, torno da te tra un attimo, Sentiamolo sto Forchielli, dai, Forchielli questa mattina. questa mattina da Milan su Berlusconi e Luxuria. Forchellone.
No, si dice che ci sia stato un torneo di braccio di ferro tra Luxuria e Berlusconi per decidere chi stava sopra.
No,
penso a te.
No,
no. E poi dopo mi hanno detto che sono passati al sorteggio per discutere la posizione del trenino, cioè chi fa la locomotiva e il vagone di coda.
Sottolineare che quest'uomo meraviglioso è anche un uomo d'affari, un intermediario. Poi esattamente quello che cazzo fa in Cina e in Oriente non lo so, eh. Comunque Su Vendola. Sai che per queste frasi qui che adesso sentirete su Vendola, il povero Emilio Fede è stato insieme a me portato in tribunale da Vendola? Cioè per frasi anche molto meno forti, per me Forchieri ha il diritto di dire tutto, anzi deve dire tutto assolutamente, ma una volta Vendola portò in tribunale me e Fede per una cazzata, per una trasmissione in cui lui fece delle ironie su Pendolo, cose di questo tipo, ti ricordi? No? Pendolo.
Cioè. Come no? Certo.
Sentiamo invece Forchieri su Vendola.
No, sì. Cioè, l'altro giorno ho visto Vendola, cioè, con quell'orecchino gli è venuto un lobo che sembra un masai, cioè il sinistro che è più lungo del destro, cioè Alfano bisogna dire, Alfano non è che abbia tutti i torti, eh.
Perché ha questa storia dei matrimoni gay,
sì piuttosto che vietare a Svendola di sgomitare e prendere i bouquet, ma lascia stare, no?
Sgomitare per il bouquet, Forchielli. Oh, poi c'era anche Villaggio ieri sera, eh? Adesso torno con Valentino dalla provincia di Lecco che voleva parlare di Santoro. C'era anche Villaggio che se l'è presa a un certo punto un po' per vezzo, perché deve sempre andare controcorrente un po'. Se l'è presa con i cosiddetti angeli del fango, espressione che anch'io non sopporto, per carità. Però ha detto che per voi, riferito lì ai ragazzi, è stato un momento di grande vanità.
La nostra città è stata vittima della cementificazione selvaggia.
Sì, però non predicare maledizione, adesso stai parlando come un politico, hai capito?
No,
in realtà io sono sicuro che quel momento in cui voi siete chiamati gli eroi del fango è un momento che non dimenticherete mai, un momento di grande vanità, credetemi. Un momento felice per me è stata anche andare a vedere il Po che addirittura strariva.
Allora, eravamo con Valentino, provincia di Lecco, che sostanzialmente dice: ha fatto bene Travaglio ad alzarsi e andarsene.
Ferma la giostra.
Che c'è? Che è successo?
La giostra, perché mi hanno appena segnalato da Milano, me l'hanno scritto fonti certissime, che c'è un tassista che si chiama Alessandro,
sì.
Alessandro, che fa scendere i clienti dal taxi qualora non vogliono ascoltare la Zanzara. Allora, questa è la cosa clamorosa. Il signor Alessandro, tassista di Milano,
sì,
fa scendere, cioè se uno sale in macchina, alle volte capita, no? Qualcosa, no, scusi, per cortesia, abbassi la radio. E Alessandro dice: vada via. Come vada via? No, io devo ascoltare questa trasmissione, lei vada via.
Magari questi dicono abbassi la radio perché non vogliono
oppure,
sentire.
No, lui dice che lui proprio, c'è proprio scritto anche nel cruscotto: qui si ascolta la Zanzara. Alessandro è un tassista.
Beh, grande Alessandro.
Ha segnalato persone a me carissime che in questo momento sono a Milano.
Sì.
E dice: guarda, sono sul taxi e il signor Alessandro, non sapendo chi sia io la persona che è in macchina, mi dice: ah, lei le disturba, ascolta, dice: no, purtroppo, ascolti pure, certo, ascolti. E siccome purtroppo, perché in questo taxi si ascolta solo la Zanzara e se uno non ascolta, via, paus, fuori.
Allora Valentino, finalmente, perché allora ha fatto bene ad alzarsi? Noi dicevamo perché in realtà Travaglio ha detto le stesse cose che diceva sempre.
Ma no, ma qui c'è da chiarire una cosa. Cioè Santoro diceva: in questo studio non si insulta nessuno, perché Santoro vuole comunque perseguire l'obiettivo del confronto tra le parti,
ma infatti questa è una cazzata
in televisione. Ma cioè, se c'è stato qualcuno che ha insultato ieri sera è stato il signor Burlando, che insultava la decenza, che insultava l'intelligenza dei cittadini, perché andare in televisione ad incolpare il sindaco, tra l'altro il padre del giornalista Sansa, che ha
vabbè, insomma, questo, avuto... questo che c'entra adesso?
No, c'entra, c'entra.
Vabbè, ma noi parlavamo di insulti. Il problema fondamentale adesso, Valentino, è questo: in quella trasmissione non è successo niente di diverso, appunto, da quello che è successo negli ultimi tempi. C'è toni un po' forti da parte di Travaglio,
ma
solo che Santoro ha sempre sopportato, dove? Evidentemente
si limita solamente a dire quello che
no, ma va benissimo, ma secondo me il problema è un altro, cioè quella è una goccia nel mare delle polemiche, delle certo. relazioni che sono sempre più complicate per motivi di cui non ce ne frega nulla parlare,
certo,
magari
certo.
lo faremo in un'altra occasione, tra Travaglio e Santoro, non scordiamoci che il fatto è anche azionista della, ed è per questo che non si possono rompere definitivamente i rapporti, è anche azionista di servizio pubblico. Cristian da Londra, anzi no, prima c'è Edoardo da Verona, vai Edoardo, poi Cristian.
Pronti?
Vai, dimmi, dimmi.
Allora, io chiamavo per quel giudice che si è dimesso
sì.
dopo la sentenza.
Uno dei tre giudici, sì, uno dei tre giudici esatto. che si è dimesso, sembra io perché è in dissenso dalla decisione su Berlusconi. Vai.
Frega niente. Il punto è.
Beh, no, questo è fondamentale, però.
Certo, vabbè, concordo. Però la domanda che faccio io è questa: perché quel giudice lì, se come è scritto nei giornali, ha più di 70 anni e ancora lì a fare il giudice?
No, sarebbe andato, credo, tra 15 mesi sarebbe andato in pensione. Tra 15 mesi.
Ma lo potevano cacciare prima?
Sì, ma sai, i giudici hanno tutta un'altra.
Ci sono 15 o 16 mila sì. domande di entrata per fare i giudici.
I giudici hanno tutta un'altra,
Beh,
normativa. Sì, può darci che sia ora di cambiare, non c'è dubbio. Cristian, Londra.
Cruciani.
Dimmi, caro, dimmi.
Vaffanculo.
Ottimo. Cristian, il motivo? Così, tanto per sapere, poi puoi anche mandarmi a fare in culo così.
No, in realtà io ti volevo fare i complimenti, però sì. sapete i complimenti sono sui coglioni, quindi io ho pensato, lo mando subito a fanculo così lo è.
Vabbè, dai, vai al sodo, forse non abbiamo tempo da perdere, su.
Ascolta Crociani, io ti sto per mandare una bella richiesta di risarcimento danni.
Sì, addirittura, guarda che non sei il primo, cioè, non sei il primo.
Allora, io stavo ascoltando la Zanzara da Londra, come faccio sì. sempre, l'altra sera in podcast.
Sì.
E tu hai salutato i tuoi tanti radioascoltatori parlando in inglese. Crucianino mio, mi hai fatto fare un incidente.
Caro Cristian, non mi sottraggo a questa critica,
ma che cazzo è Tomorrow?
Sì, ma caro Cristian, io siccome devo parlare in italiano e magari non parlo bene nemmeno quello, io lo faccio in maniera naturale, se a te dà fastidio spegni la radio e non mi rompere il cazzo, scusa, ma qual è il problema?
Io a me vanno bene i transessuali, mi vanno bene i froci, mi vanno bene anche i nani.
Senti, devi sopportare ogni tanto qualche mio strafalcione in inglese, amico mio. Cristian, sopporta anche questo, capito?
Un presidente del consiglio così, quindi non mi scandalizzo, però non mi puoi dire tomorrow.
Vabbè, tomorrow, che vuoi che dica pensandoci bene tomorrow? Non mi viene naturale dire tomorrow, capito?
Non mi puoi chiamare la
non mi viene naturale dire tomorrow,
Ma tu, Cruciani, che cazzo di musica ascoltavi a 15 anni? Tu avevi 15 anni negli anni 80.
Ma adesso stai passando ad altro. Che vuoi? Non ho capito. Ma che vuoi? Non ho capito.
Allora, la situazione è gravissima, perché voi siete un pericolo. Parenzino va in Scozia e mi dice luxury quando legge in hotel, ma Parenzino luxury.
Sì, ma Cristian
non è
luxury.
No, ma non è luxury.
Sì, benissimo, Cristian, ma tu hai ragione. Sì, ma non fare il maestrino qui, ma se vuoi fare il maestrino qui con noi, sei cascato male, capito? Caschi male a fare il maestrino.
Allora, prendete l'agenda, 29 dicembre io vi ho già prenotato un bel corso di inglese alle 9 per una settimana.
Bene, ottimo,
a casa mia.
Ottimo, stupendo.
Ho una camera in più, una camera con letto matrimoniale.
Stupendo.
Ecco, ascoltami Cristian, io gli ho spiegato, sono amici di papà, dormiranno insieme qua, loro sono mezzi inglesi.
Stupendo.
Porto avanti. Allora, io vi porto alle 9, alle 5 vi vengo a prendere,
sì.
Parenzo lo portiamo al British Museum o alla National Gallery, io e te andiamo a Soho dove ci sono i transessuali, così ti sfoghi, tanto qua non ti conosce un cazzo di nessuno, quindi...
Mi sembra, a parte che io non mi sfogo, no, non mi sfogo normalmente con i transessuali, però se mi vuoi portare a Soho a puttane ci vengo tranquillamente, Cristian, non è un problema, mi pare un ottimo programma, basta che paghi tu perché io, sai, dagli estranei non ci vado, però se paghi posso venire, ciao.
aspetta, aspetta, l'unica cosa
aspetta, amico mio, non è che puoi fare un monologo qui, no. Dai.
Ti consiglierei di non dire la parola negro a so, perché sennò ti rompono proprio.
Vabbè, tanto non lo capiscono, siccome lo pronuncio male non lo capiscono. Ciao, ciao.
Aspetta, l'ultima cosa, aspetta,
mamma mia, che noia che sei, dai.
Aspetta. Ho organizzato la festa di Capodanno, 100 euro a testa, ho già preso 1000 euro, voglio comprare un telefono cellulare satellitare per Parenzo, perché hai rotto coglioni così non si sente. Non
sì,
si
ma
sente,
satellitare si sente peggio. Grazie, ciao, ciao, ciao. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing.
Pronto?
Sì, buonasera signora, cercavo il signor Antonio.
No, non c'è, chi parla, scusa.
Sono Cruciani, chiamo da Radio 24.
E non c'è mio marito, è camionista, quindi non ha orari.
E dove lo possiamo trovare, signora?
Un attimo, sento aprire la porta.
Sento aprire la porta.
Un attimo, Sì, è mio marito.
Grazie, se me lo...
Un attimo che ve lo passo.
Sì, grazie.
Sei pronto?
Signor Antonio, buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, salve.
Radio 24?
Sì, sì, sono Cruciani.
Apparenza, salve.
La disturbo?
No, no, dica, dica.
Senta, volevo sapere che se l'avevano colpite queste foto di suo figlio, di sua figlia, sì. Insomma, non so lei come la chiama, se figlio o figlia, ad Arcore da Berlusconi.
No, mi ha fatto veramente piacere, veramente.
Cioè, è contento che abbia stretto questi rapporti con Francesca Pascale?
Sì, siccome ha avuto l'abilità di sdoganare questa situazione in Italia già nel passato, mo sta avendo la possibilità di aprire alle coppie civili, così all'unione dei civili e compagnia bella, quindi è un passo avanti.
Cioè lei dice sta cercando di sdoganare pure il centrodestra, insomma.
Sicuramente, da tenere presente che io sono di centrodestra.
Cioè lei per chi ha votato?
Io sono abbastanza finiano, almirantiano, quindi poi sono diventato berlusconiano.
Ha sempre votato a destra, insomma?
A destra.
Anche alle scorse elezioni, sempre votato Berlusconi?
Sì, sempre a destra.
Per cui è contentissimo di questo avvicinamento?
Sì, perché poi Berlusconi ha dichiarato le cose che penso io, perché sta apertura qua, l'Unione Civile alla tedesca, sono abbastanza sensate. E fatti abbastanza con criterio.
Speriamo che lo seguano quelli del suo partito.
Com'è?
Speriamo che lo seguino quelli del suo partito, che lo seguano quelli del suo partito.
Ma comunque si deve pure aprire sto mondo, perché non adotti figli di altri. Là l'adozione è soltanto per i figli propri, praticamente. E quindi la vedo di buon occhio, perché io pure sono contrario alle adozioni così in genere, perché tiene presente un bambino, poi si trova in questa società che è abbastanza chiusa. Quindi
l'adozione vera e propria, quello bisogna.
L'adozione vera e propria aperta come ce l'hanno le coppie etero, no.
Ah, come ce l'hanno le coppie etero, no. Però il matrimonio sì, diciamo.
Matrimonio civile, sì.
Ma è stato difficile gestire con sua figlia tutta la fase, insomma, no?
Bello mio, sicuramente è stato difficile. Io sono camionista, sì, pur la mentalità un pochettino chiusa del sud, ma comunque
ormai è andato.
Quando ti ha fatto il discorso che padre mio, non è che dipende da me, e il padre eterno mi ha messo queste cose qua in croce, che devo fare?
Beh, croce adesso.
Abbiamo ammirato il suo coraggio e la sua intelligenza.
No, ma certo, ma io sono molto. No, io conosco.
In croce, insomma.
No, vabbè, in croce perché è stata una tragedia, no? Immagino all'inizio.
Sì, lo so, è stata una tragedia iniziale.
Poi,
la tragedia è uno che sta male.
È quella che è. Comunque.
No, dico una tragedia, è uno che sta male.
Portando avanti una bandiera in un'Italia che sta cambiando, che ha cambiato, onestamente l'ha cambiata.
Cioè mia figlia, lei dice, ha cambiato. Lei ha difficoltà a dire mia figlia, no? Ormai.
Momentaneamente, ora sì.
Cioè ancora lo chiama, come lo chiama? Vladimir?
No, no, io lo chiamo Vladi, Vladi qualche volta Vladimir, comunque con la finale che non si nota, perché qua l'ultima ce la mangiamo sempre.
Però ancora ha difficoltà a riconoscerla come, diciamo, come donna.
No, era il primo maschio della famiglia, noi quando è nato ci siamo pure ci siamo ubriacati, quindi sai che significava il primo certo. Maschio e poi il padre eterno ha voluto così, va bene così.
Però lei dice, da elettore berlusconiano sono veramente contento del fatto
sì,
che
sì, cioè, quando ha detto Berlusconi ha dichiarato esattamente o accetta esattamente le cose come le penso io, che poi sono cose normali, naturali, insomma è una coppia di lesbiche, uno c'ha il figlio, chi lo deve adottare quel figlio, l'estraneo? No,
quello no, e anche il matrimonio, lei dice, va bene,
il matrimonio,
va benissimo.
Sì, perché mi raccontava Vladimir tempo fa che un amico suo in ospedale, loro non potevano manco andarlo a trovare, capito?
Certo.
Qua, siccome poi questi ragazzi qua vengono allontanati il più delle volte dalla famiglia, quando meno vengono isolati, se non hanno almeno la possibilità dell'appoggio di qualche amico tra di loro, si trovano proprio soli pure in quelle occasioni.
Senta, ma tra i suoi amici che votano Berlusconi, la pensano?
Sì.
La pensano come lei?
Sì.
La pensano. Sì. E il fatto che sia andata ad Arcore l'ha colpita?
No, mi ha fatto piacere, mi ha fatto veramente piacere.
Ad Arcore, nella tana del lupo.
Nella tana del lupo. Berlusconi, sentimi, amico mio, qua l'hanno descritto come un lupo, come un orco, come una schifezza di uomo. Quello è uno dei più grossi imprenditori italiani. Nel bene e nel male, dal lavoro a chi c'è qua 40, 50, 60 mila cristiani. Bella amica, un poco di rispetto ci vorrebbe per quella persona. Che poi, se te non viziato il menuccio, lo terrei volentieri pure io quel vizio là.
È sposato lei, però.
No. Le sarebbe piaciuto essere anche lei lì ad Arcore con sua figlia Vladimir?
Sì, sarebbe stato per me un onore.
L'hanno definito un po'. Adesso è possibile. Chieda a Vladimiro a Vladimir.
Non chiedo niente, sicuramente. Però, non chiedo niente.
Hanno definito Berlusconi un puttaniere.
Ma quale Berlusconi un puttaniere? Tiene pure l'età che tiene, io ho pure 70 anni. Una volta potevo pure essere un galluccetto, ma qualche volta la facevo una capuzzella. Ma
senta, le piacerebbe se sua figlia entrasse in Forza Italia?
Non mi dispiacerebbe sicuramente. Allora, Vladi è di sinistra.
Sì.
È di sinistra, dichiaratamente di sinistra, perché gli hanno aperto a sinistra le porte.
Sì.
Le porte, chi è stato quello là?
Bertinotti
quando è stato, e quindi giustamente è stata grata questa apertura qua.
Però
c'ha l'intelligenza, io gli ho sempre detto, quasi usa un detto, chi ti battezza te compare. Se tu c'hai degli obiettivi da raggiungere e questi obiettivi ti permette la destra, il centro, la sinistra di raggiungerli, non è che ti devi fare la giusura mentale, perché quello è di sinistra, perché qua in Italia puoi essere usato, se la cosa lo dice la destra, io di sinistra dico no, questo lo dice la sinistra, io dalla destra devo dire no e non si va avanti. Ma l'Italia l'hanno ridotta come si è ridotta, proprio per questa contrapposizione inutile.
Lo sento, un'ultima cosa, ma lei dà fastidio alla parola frocio oppure no?
No.
No, no. Cioè, l'ha usata anche tranquillamente?
No, in passato sì, no, ma oramai si è quasi sdoganato, quasi vinceranno, sono più le persone di quel lato che non di quest'altro lato.
Cioè ormai il mondo è gay, dice lei.
Questo sembra, nel mondo dello spettacolo la maggior parte è quella maniera, dove in giro è avuto, sembra così.
Ormai vincono loro, dice lei. Vabbè, signor Antonio, grazie, molto gentile, grazie.
Di niente.
Saluti, caro.
Che si sente.
Parenzo, io non te l'ho detto prima, ma... il moralismo parenziano esce fuori anche in queste cose col padre di Vladimir Luxuria, Antonio Guadagno, che avete ascoltato, il quale è elettore missino berlusconiano.
No, si chiama moralismo, dice, si chiamano idee, non è moralismo.
No, moralismo quando a un certo punto dice: beh, queste femminucce di Berlusconi, ma mi piacerebbe anche a me averle. Ah, ma lei è sposato? Lei è sposato? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Cioè, è sposato? Ma, e allora? Sai che la morte, uno non può vedere altre donne.
La Zanzara.
Una volta potevo pure essere un galluccetto, ma qualche volta la sembra una capuccella, ma...
No, è francamente incomprensibile questa cosa che ha detto il papà di Luxuria. Una volta potevo essere anche un galluzzetto, cioè una volta potevo anche essere un gallo, cioè uno che andava lì a rimorchiare, diciamo.
Sì, sì.
E oggi invece la capuzzella, non ho capito, rimettiamolo un attimo, qualcuno che ce lo traduce in pugliese, più esperto di noi in questa lingua.
Sotto controllo voleva dire forse dalla...
No, ma non credo, no, che c'entra no. Sotto comitia, mica è sotto controllo lui.
La moglie, una volta potevo pure essere un galluccetto, ma qualche volta la sembra una capuzzella, ma...
Qualche volta la capuzzella, non lo so, non ho capito. A me qua certe notizie fanno diventare pazzo, veramente. Allora, leggo. Minacce dagli animalisti, Caterina nel mirino per l'ok agli esperimenti. La denuncia del suo editore all'indomani dell'uscita del libro autobiografico della 26enne. Ma c'è anche chi solidarizza. Allora, una serie di nuove minacce sono arrivate da parte di estremisti animalisti alla 26enne padovana Caterina Simonsen, la ragazza che qualche tempo fa, ricordate, aveva ricevuto delle minacce sul web perché aveva postato sul profilo social alcune frasi sulla sperimentazione animale. Lei si era detta d'accordo perché pensa che la sperimentazione animale le abbia salvato la vita. È stata massacrata da questo cazzo di animalisti maledetti, da questi estremisti animalisti. Adesso sembra, secondo il suo editore, se è una bufala per vendere più copie vado dalla Giunti, quella che è, non, la PM Edizioni, e brucio la casa editrice. Cioè, scrivono: Caterina ha pubblicato un libro per raccontare la sua storia. E pare che abbia ricevuto una serie di nuove minacce. Allora andiamo a Milano. Elena?
Pronti? Ciao.
Sì, vai, forza.
Ciao, ascolta Via d'Oro, perché oggi nessuno ha parlato della faccenda di Grisham e stasera finalmente voi due ne parlate. Vi devo dire che vi amo.
Vabbè, quello, grazie. Ne ho parlato io in apertura di trasmissione perché mi sembrava una cosa clamorosa. C'è uno scrittore così conosciuto che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo per i suoi thriller meravigliosi, ne ho letti tantissimi, che ha un'uscita di questo tipo, che se ne esce dicendo che in fin dei conti è sbagliato che i frequentatori di siti pedopornografici, quando ci vanno per caso, vengano condannati, e si riferisce probabilmente, anzi sicuramente lo ha detto, a qualche suo amico. Mi sembrava una cosa pazzesca. È vero che poi ha detto scusa dopo questa intervista, però...
Sì, ha detto scusa, mica tanto, nel senso che ha detto che lui pedofili per lui devono andare tutti in galera, ma non è che si è scusato. Ma
quello
per
mi pare normale.
Ho capito, però non si è mica scusato per il fatto che aveva detto che il suo amico non si meritava la galera. Quello non si è scusato per niente. Lui
no, ma ha detto
cosa, eh?
Beh, non lo so, bisogna vedere i motivi per cui è andato in galera. È certo che se qualcuno è andato per essere semplicemente entrato per caso, anche se ci dicono che per caso non si può entrare.
Ma per caso, ma dai, ma su via.
No, c'era anche l'altro caso che citava, no? Di un suo amico, un professore,
sì,
che era
ubriaco, sì.
Che certo. Praticamente è entrato in un sito di prostituzione, di puttane,
sì.
Si può fare, non si può fare, questo ognuno di noi, sì, ha le sue idee su questo, e poi ha scoperto, o altri hanno scoperto per lui in realtà, che era un sito di prostitute minorenni, e l'FBI, esatto, è andato a casa sua e si è beccato 3 anni. Ora, io dico che se uno frequenta certi siti, poi si assume anche la responsabilità.
È bravo, esatto.
No, ma,
esatto.
No, ma non
l'altra
c'è dubbio.
Cosa,
però bisogna saper distinguere, eh. Cioè, bisogna,
sì,
saper,
certo,
distinguere tra chi usufruisce, tra chi fruisce di materiale pedopornografico e ci arrivi solamente attraverso un percorso prestabilito e chi per caso capita su alcuni siti che magari poi ti rimandano ad altri e non hai fatto nulla, non è che hai consumato materiale pedopornografico, sono due cose diverse. Comunque la legislazione su queste cose negli Stati Uniti è durissima, anche se tu semplicemente entri in alcuni siti in cui ci sono minorenni e ti puniscono, poi non è che puoi protestare, eri ubriaco, c'avevo l'uccello di fuori.
Beh, anche da noi è dura, ti ho detto.
Sì,
anche
sì, perché
da noi
ma lì è ancora più dura, lì arriva l'FBI in casa.
Vorrei dirti questo, oltre a questa signora ascoltatrice che ringrazio e saluto, non abbiamo ancora parlato, ma spero che lo faremo, della vergogna che va in scena domani a Milano.
Che cosa? La vergogna è la contromanifestazione contro la Lega, questo stai dicendo?
No, non è solo la Lega, amico mio.
Cosa?
È il cartello dell'odio quello che c'è domani a Milano.
Qual è il cartello? Per me il cartello dell'odio è un altro.
Dovevo venire a Milano oggi,
sì.
Ho rinunciato perché ho visto che c'era quella porcheria, se no andavo con gli amici dell'Ampi a fare la contromanifestazione.
Ma perché? Non ho capito, non si può manifestare contro la cosiddetta invasione. L'invasione è una valutazione politica. Qual è il problema? Non ho capito.
Molto a sentire a chi partecipa a questa simpatia. Congregazione di orsoline, stammi a sentire.
No, ma la congregazione delle orsoline è l'altra, la contromanifestazione è una vergogna e c'ha degli slogan
bene,
vergognosi e razzisti.
No, bene,
quell'altra è una manifestazione politica organizzata dalla Lega.
Visto,
si può essere d'accordo si può essere d'accordo o meno, ma è una manifestazione organizzata da un partito politico.
Stai
punto.
Stai attento, ci sono.
Dimmi.
I signori della Lega Nord, e va bene,
sì.
Questo slogan discutibile, ma ovviamente d'accordo, è la politica.
Beh, certo, contro l'invasione, loro pensano che sia un'invasione. Adesso non si può dire nemmeno invasione, perché
no,
è uno scandalo. Uno dice invasione,
no.
Punto.
Non ho contestato questo, non sono mica così stupido.
Dimmi, poi.
No, l'invasione. Dico che è discutibile, però io non sono d'accordo, ma va bene. Poi hanno aderito i signori di Forza Nuova a questa roba.
Vabbè, ma quelli aderiscono, ma non credo che siano stati invitati da Salvini, signori di Forza Nuova. Se ha invitato Forza Nuova, male ha fatto. Sì, ma sono tutte organizzazioni che
allora,
o tu dici che devono essere sciolte, o dici che vogliono essere devono essere sciolte.
Se
per te Forza Nuova e Casa Pound devono essere sciolte dalla polizia e sciolte dalla magistratura, è una cosa, altrimenti è una valutazione.
Ti dico di più, è una garanzia che si sappia dove vanno a trovarsi.
Ma non ho capito qual è il problema, dov'è lo scandalo. Cioè non ho capito dov'è lo scandalo. Che questi qua facciano
il cartello dell'odio.
E qual è il cartello?
Il cartello dell'odio.
Ah, il cartello, la coalizione, stai dicendo. La coalizione.
Esatto, la coalizione del cartello dell'odio.
Vabbè, ma tu sei contro questa manifestazione, abbiamo capito.
No, io sono contro la piattaforma, contro questa gente qui, sicuramente, ma voglio dire.
E vabbè, ma sei contro questo, non è che ci voleva tutta sta premessa per dire sono contro la manifestazione della Lega Forza Nuova.
Non
è la. Ma che non
l'ho
voluto affrontare? Domani c'è la manifestazione. Ma io no, domani non vado, sono contro le manifestazioni, sai benissimo che non mi piacciono le manifestazioni, ma penso che sia molto peggio.
Andare,
no, assolutamente
me,
no, i cazzi miei domani.
Roba,
ma figurati se domani vado a Piazza del Duomo. Se ci vado, ma assolutamente, non sostengo nulla di tutto ciò, non dite stronzate. No, ma non sostengo nulla di tutto ciò.
Con quella maglietta lì sto. Come lo sostieni ogni giorno alla radio?
No, non sostengo questa roba qua. No, io dico che ci vuole una politica come in Australia, ma non partecipo alla manifestazione di un partito politico sull'invasione. Se permetti, ci sono due cose, molto diverse. E comunque per me è molto peggio, più che la manifestazione organizzata legittimamente dalla Lega, da Forza Nuova, eccetera, la contromanifestazione fascista, questa razzista, questa contro alcuni partiti politici e francamente estremista, di persone che in nome dell'antifascismo non so che cosa si riuniscono contro un'altra manifestazione. Molto peggio.
Beh,
questo
è democratico,
molto
però.
Molto peggio. Ma sì, ma certo, facessero quello che vogliono, io valuto che sia che è molto peggio questo della manifestazione della Lega
perché
di domani.
È peggio?
Perché quella è una manifestazione contro qualcosa. Quelli propongono delle norme contro l'immigrazione. Quelli in nome dell'antifascismo vogliono criminalizzare un partito dandogli il partito razzista e fanno una manifestazione in cui alcuni intellettuali si presentano stop Lega. Ma quale stop Lega? Quelli sono eletti dall'8% degli italiani, ma che cazzo volete?
Ormai è tutto degradato ormai.
Giorgia da Parma.
Cruciani, buonasera.
Dimmi.
Senta, io le volevo fare una domanda. Veloce.
Sì, sì, veloce, però, Giorgia, non possiamo andare lenti qui, eh.
Ma sì. Ma carezza?
Giorgia?
Giorgia.
Dimmi, cara.
Voglio capire, ma lei che fa tutta questa propaganda e si fa dei programmi sulla moralità, sui valori, sui principi di cani e porci, ma i suoi valori? Vuole raccontare una volta per tutte?
I miei valori?
Sì, i suoi valori.
Non
per
credo
chi ha rispetto,
che...
per chi non ha rispetto, perché vedo che nelle sue puntate,
sì,
punta il dito spesso verso molte persone.
Sì.
E, poi con altra invece fa il moralista, poi con altra invece fa l'estremista.
Un attimo solo, un attimo.
Pronto.
Barnard?
Chi è?
Buonasera, Cruciani.
Agghiacciante, Cruciani, ci siamo sentiti poche sere fa.
Ho capito, maestro, volevo capire una cosa, Barnard, come va con Paragone, La Gabbia, come va?
Agghiacciante, i miei interventi slittano sempre più tardi e così li ho mandati letteralmente a cagare. Ve ne frega un cazzo? Ve ne frega un cazzo? No, capirete da capre, ve lo meritate e allucinante, ok?
Scusi, Barnard, addirittura ti sei appellato a Grillo.
A Grillo e a quei decorticati cerebrali dei 5 Stelle. Beppe, non si scherza con i mercati, non si scherza.
Ma che c'entra adesso?
Dopo un'eventuale uscita, Cruciani, dopo un'eventuale uscita dall'Eurozona, l'Italia verrebbe sbranata dai tecnocrati delle banche, ok?
Vabbè, non abbiamo capito molto, ma le donne, dopo quello che hai detto anche qui alla Zanzara, dopo il tuo appello la scorsa settimana, mi dovete chiedere scusa, come sono i rapporti?
È una storia agghiacciante che mi aveva portato alla disperazione, alla distorsione.
Vabbè, ho capito, ma con queste donne è un rapporto complicato, cioè...
Taci, scremento maleodorante di orango tango, sterco di cercopiteco, ok? L'Eurostat ha incluso nel calcolo del PIL nazionale i proventi delle troie e noi siamo stati creati per spruzzare. Okay?
Sì, vabbè, ma questo qua l'hai già detto, queste robe qui l'hai già dette mille volte.
Sei un catetere vescicale otturato. Io sono un eroe transnazionale della crescita del PIL. Ho creato la figura giuridica del puttaniere interno lordo. Ho salvato l'Italia dalla stagnazione, dalla rassegnazione.
Va bene,
e dalla,
ma queste cose qui le abbiamo già dette, l'hai già dette da noi. Dobbiamo ripeterle ancora?
Gli inglesi del 2013 hanno speso per pompini e trombate a pagamento 12,3 miliardi di sterline, contribuendo in maniera determinante alla crescita del PIL, ok?
Ma questo lo sappiamo, ma, cioè, ma non c'è solo questo però, Barnard.
Come non c'è solo questo? Le vostre Cruciani, la Zanzara, sono soltanto segmentali e la sega è deflazionistica, è agghiacciante.
Ma sì, ma questo qua... Tu ogni volta però, Barnard, non puoi ripetere sempre le stesse cose, pure in trasmissione, in televisione...
Io vado considerato. Cruciani, tu non hai capito.
Vabbè.
Tu sei un generatore di orchiti e infiammazioni ghiandolari.
Bah.
Sei sgradevole come un dito nell'anno, ok?
Quello può darsi, questo può darsi. Questo
l'uomo
può darsi.
È fatto per spruzzare e quindi
vabbè,
io vado
d'accordo.
Considerato eroe trans nazionale.
Vabbè.
Quando sfondava una gragnocca slava per il bene economico.
Vabbè,
dell'Europa e dell'Italia.
Ma Parenzo, perché ripete sempre le stesse cose? È fissato, è malato. Cioè...
E le donne non mi hanno ancora chiesto scusa, Cruciani, non mi
vabbè
hanno ancora
ciao,
chiesto
Ballard
scusa.
Ciao, Ballard!
Quanto ti avrebbero pestato, preso il calcio in culo e ti avrebbero mandato via se magari non faresti audience, perché tu fai audience, non sai perché? Perché dici le cazzate e allora la gente va in bestia, no? E dici guarda questo che cazzo sta di con un network della Confindustria.
Oh, Giorgio da Milano. Giorgio.
Ciao Giuseppe,
dimmi.
Il mio idolo.
Vai.
Volevo dire, prima hai sollevato un punto molto giusto, ossia quello della moralità, il moralismo di Parenzo. Ma allora, poi sei rotti coglioni con queste domande che fai alla gente. Allora, innanzitutto mi è piaciuto molto l'intervento del padre di Luxuria, l'ho trovato nel suo essere rustico, molto, una persona molto civile. Ma arriva Parenzo e gli dice: Perché per lei è stata una tragedia. Ma io dico, mettiti all'infuori di uno quello che pensa o no sui transessuali, per carità, niente contro, ma un padre che ha un figlio e poi scopre, non so quando sarà venuto fuori, che è transessuale, si sente donna, ma almeno lo shock iniziale glielo concediamo.
Beh, infatti non credo che Parenzo l'abbia mandato a fare in culo, ha detto semplicemente
no, no, si dice il contrario.
Ah, perché era stupito dal fatto che era una croce, che era una croce.
Esatto, oppure gli dice, quando dice vorrei andare anch'io con le donnine per scuola, ah, ma lei è sposato. E grazie, infatti non ci va perché è sposato, perché altrimenti va puttane, è uguale, no? È la stessa questione.
Vabbè, no, sì, non ho capito. Parenzo, rispondi, vai, forza.
No, ma non c'è nulla da rispondere, perché l'intervista è lì, l'ha ascoltata e quindi si è fatto questa idea. Io gli ho chiesto, perché come ha vissuto il rapporto con la trasformazione di sesso della figlia, il modo che la domanda potevo farla in questo modo sofisticato, l'ho fatta in un altro modo, ma il senso era esattamente questo. Non c'era da stupirsi di nulla, ho chiesto come, mi sembrava una domanda assolutamente legittima, se lei la ritiene politicamente corretta può essere, ma non mi sembrava interessante sapere come ha vissuto lui la trasformazione della figlia.
È chiaro che per quel padre lì la trasformazione della figlia, cioè la confessione della figlia sul fatto di non essere maschio, diceva pure ci siamo ubriacati quando è nato il primo figlio, è chiaro che se ti viene a dire poi guarda papà sono gay, voglio farmi l'operazione, mi faccio la cura di ormoni, uno resta sconvolto e dunque in questo senso ha parlato di croce, questo è assolutamente normale. Cioè, ma se mi pare una persona realizzata da questo punto di vista, uno che ha realizzato il fatto che Vladimir Luxuria si è fatto in un certo modo, questo sia il padre, poi non lo può chiamare ancora col nome di donna, anche perché la traduzione di Vladimiro donna non esiste, che Vladimira esiste, no, non esiste Vladimira, no?
Sei ancora in casa, Simo? Cala.
Comunque c'è una cosa su cui riflettevo, Parenzo, perché adesso rivedendo sul telegiornale della 7 le immagini di Travaglio che si alza e se ne va, e la nota di Santoro di oggi, per quanto possa importare a chi ci ascolta probabilmente nulla, è che alla fine Santoro ha voluto chiarire una cosa, cioè tu sei ben accetto qui, caro Travaglio, puoi venire, puoi stare, puoi dire come la pensi, però la linea editoriale, cioè i confini li decido io e soprattutto il padrone di questo luogo, sono io.
Questo va bene,
no, ma è questa la cosa, il padrone, anche nella nota di oggi, il padrone di questo luogo sono io, poi dietro c'è tutto uno scazzo che riguarda i rapporti con Grillo eccetera eccetera. Allora, in un post di ieri su beppegrillo.it c'era una parte molto condivisibile, secondo me, in cui c'è scritto: hanno amministrato Genova, per questo bisogna sempre ricordarselo, hanno amministrato Genova 1990 PC PDS sinistra, 1993 PDS centrosinistra, 1997 PDS PPI centrosinistra, 2002 DS Margherita Rifondazione Comunista, 2007 Ulivo Rifondazione Comunista centrosinistra, 2012 PD SEL centrosinistra. Genova, hanno amministrato la regione Liguria, 1994-2000 PDS centrosinistra, 2005-2010 Ulivo Rifondazione Comunista sinistra, 2010-2014 PS Partito Socialista SEL centrosinistra. L'unico buco, come sapete, è 2000-2005 la giunta Biasotti di centrodestra. Chi è responsabile del disastro di Genova? E giustamente, dice Grillo, la sinistra, perché quella sinistra amministrativa ligure è certamente responsabile di quello che è successo a Genova. Non c'è dubbio. Lasciamo perdere la burocrazia, anche i magistrati, però se c'è un colpevole è tutta la classe politica di sinistra a Genova. In fondo a questo posto il Grillo viene annunciata l'espulsione di un signore che non è un signore qualsiasi, è il sindaco di una delle città amministrate dal Movimento 5 Stelle, una città importante, anche se piccola, comunque importante, significativa anche da un punto di vista simbolico. La città è Comacchio, il sindaco si chiama Marco Fabbri. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora Fabbri, io non ho capito che cosa è successo in realtà, perché le cose di Grillo ogni tanto si capiscono poco, anche le espulsioni di Grillo, poi dopo qualche mese si capisce qualcosa. Quando Grillo scrive che lei ha partecipato alle elezioni provinciali alleandosi con altri partiti, cosa vuol dire esattamente? Mi scusi.
Ma
Ma sui motivi dell'espulsione pensavo che lei potesse farmi più chiarezza.
Ah, io addirittura, guarda, casca male con me. Comunque, Fabri, lei è stato cacciato formalmente perché?
Perché ho concorso alle elezioni di secondo livello.
Sì.
Come sapete, le province non sono più elette dai cittadini, ma da qualche mese con la riforma del Rio
sì.
sono eletti dai consiglieri comunali, dai sindaci, e questo è il motivo dell'espulsione.
E questa cosa qui però era contraria a quello che sosteneva il movimento, o sbaglio?
Ma nel movimento in realtà le accuse che ho ricevuto è di aver in qualche modo tradito lo statuto e il non statuto, quando in realtà in nessuno dei due atti fondamentali si parla di non candidarsi alle province. C'è un riferimento nel programma nazionale, sì, che è quello, sì, dell'abolizione delle province, che è un concetto un po' diverso.
Cioè, comunque, siccome Grillo scrive: il Movimento 5 Stelle rifiuta per statuto la partecipazione alle elezioni provinciali e Fabri, in quanto sindaco, non poteva concorrere per altre cariche, ma lei alla fine è stato eletto, sì?
Sì, sì, alla fine sono
cioè,
stato
eletto. Cioè, lei è anche consigliere provinciale adesso, di questo, in questo passaggio, diciamo... Dalla...
Assolutamente, sempre un incarico,
allora, ho capito,
gratuito.
Però io voglio dire una cosa, io le espulsioni non sono un fan delle espulsioni, però se il Movimento 5 Stelle prevede la cancellazione delle province, la non partecipazione a queste elezioni di secondo grado, lei perché lo ha fatto?
Allora, innanzitutto nel programma nazionale c'è scritto abolizione delle province, che è un concetto...
Ho capito, ma lei sapeva però che i dirigenti Grillo e gli altri erano contrari alla sua, partecipazione a queste elezioni di secondo grado?
Sì, ma qui c'era una grossa contraddizione, nel senso che le province, come sono state riviste dal Del Rio, non sono più quelle del programma nazionale, ma per l'appunto sono enti di secondo
livello. No, d'accordo, lei è d'accordo, è d'accordo allora con questa riforma?
No, assolutamente no, è una riforma pessima.
E perché ha partecipato, speriamo, allora?
Ho partecipato semplicemente perché innanzitutto c'è questa contraddizione tra le grandi province, che sono definite città metropolitane, e le vecchie province, le piccole province, che sono rimaste con questi...
Sì, e lei però si è alleato col Partito Democratico?
No, assolutamente no. Non è stata un'alleanza partitica, ma semplicemente si sono candidati i sindaci, a prescindere dalla loro provenienza.
Sì, no, certo, non partitica, però al di là di questo, lei sapeva benissimo, altri non si sono candidati nel Movimento 5 Stelle, evidentemente cioè, lei ha scelto questo motivo e sapeva dove andava a finire, cioè, che sarebbe stato espulso.
Guardi, si potevano fare due scelte, una era quella dell'isolamento. Comacchio è una realtà che dal punto di vista anche turistico rappresenta, con i suoi 5 milioni di presenze, il 90% del turismo in provincia.
Lei dice non posso lasciare isolata Comacchio.
Sì, e soprattutto non si può stare fuori dalle istituzioni, nelle istituzioni bisogna starci dentro, bisogna discutere, bisogna litigare, perché questa mia entrata chiaramente non vuol dire che acconsentirò tutto quello che ci sarà dentro, ma al contrario sarò lì per dire la mia e per portare la voce di Comacchio, perché io sono il sindaco di tutti i cittadini, soprattutto di quelli che non mi hanno votato.
Lei ha parlato, Parenzo, non so se ha detto qualcosa, ha parlato di deriva fascista, dice, addirittura, deriva fascista. Cioè, chi
questa
è il
volta però sbaglia lui, secondo me, perché? Sai che io, no, sai che io non è che sono mai tenero col Movimento 5 Stelle, anzi, a proposito, non so se si è sentito prima, hai perfettamente ragione sulle responsabilità che ha avuto il governo della sinistra in Liguria e a Genova. Questa volta ha ragione Grillo, lo dico senza nessuna ironia, c'è una responsabilità politica chiarissima di tutti questi 30 anni. Fine, che poi non si dica che sono fazioso e sempre il solito con gli occhi foderati. Spero che si sia sentito.
Non è ironico
e lo sai che lo dico senza ironia, hai ragione, è vero. Dopodiché questo signore simpatico qui sapeva perfettamente che adesso il non statuto, a me già girano i coglioni per gli statuti, seguiamoci il non statuto, questa puttanata di Grillo, per cui cioè, ecco, questo mi manda in bestia, ad esempio. Quindi il meetup e questa non, la presenza del non statuto, questo mi fa andare in atti. Dopodiché non statuto o sì statuto, la questione però è di fondo, cioè questi qui hanno scelto di non presentarsi, però non si presenta, indubbiamente la linea del partito in questo caso
è diversa. Però adesso al di là di questo, anche secondo me ha ragione Parenzo in questo caso, cioè lei sapeva questo benissimo che sarebbe andato incontro magari non all'espulsione, ma comunque a dei provvedimenti da parte di Casaleggio, di Grillo, quello che... Ma quando lei dice che c'è stata una deriva fascista, chi è il fascista secondo lei? Cioè, Grillo si può definire un fascista, uno che ha un atteggiamento dittatoriale? Come lo definisce lei, Fabri?
Ma innanzitutto ci tengo a sottolineare che le province che sono nel programma elettorale, dove si parla solo di abolizione, non sono queste province.
No, ma questo l'abbiamo capito.
È una cosa totalmente di diversa.
Sì.
Faccio riferimento al metodo, un metodo che comunque è applicato con regole diverse a seconda del caso, perché quando è successo con i quattro senatori che sono stati espulsi è stata fatta una votazione online, purtroppo sono stati accomunati tutti e quattro insieme.
Sì, in questo caso invece lei dice c'è stato un post e basta.
In questo caso c'è stato un post e basta, non c'è stato occasione per confrontarsi, per dire quali erano le motivazioni.
Ma ormai allo sbando, secondo lei, 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle?
Il Movimento 5 Stelle è l'unica opportunità che ha questo paese di salvarsi.
Ma in questo momento com'è, allo sbando?
In questo momento deve ritarare alcune cose. Io spero che questa espulsione serva anche al movimento per fermarsi, fare una riflessione, modificare.
Ma qual è il problema? È Grillo e Casaleggio che comandano, non c'è linea politica. Qual è il problema principale?
Il problema principale è innanzitutto diventare coscienti che il movimento è cresciuto, che in 11 città sta governando, che è una cosa ben
cioè
diversa.
Bisogna dialogare, lei dice, bisogna dialogare, non si può solo mandare a fanculo, questo dice lei.
Beh, indubbiamente un sindaco che tutti i giorni ha davanti alla sua porta persone che hanno perso il lavoro e che comunque deve confrontarsi con le istituzioni come la regione, come la stessa provincia, deve saper dialogare.
Dunque lei Pizzarotti lo capisce quando dice che di questo passo il Movimento 5 Stelle rischia di scomparire?
Beh, Pizzarotti pensa per Parma e quindi penso che lui sappia bene quello che sta facendo con una città che
ma lei, d'accordo, ma in questa diatriba, in questo confronto che c'è tra Pizzarotti e i vertici del 5 Stelle, lei sta con Pizzarotti?
Ma indubbiamente io sto con chi si vuole confrontare nel merito
delle questioni. E dunque sta con Pizzarotti?
Per alcuni aspetti indubbiamente sì.
Senta, ma la storia dell'anguilla com'è la storia dell'anguilla?
In che senso?
No, ma l'ho capito.
È il nostro prodotto tipico del territorio.
No, perché dice a Comacchio hai mangiato a sbaffo l'anguilla, cioè che ha fatto...
Era chiaramente una battuta perché comunque durante la campagna elettorale abbiamo avuto modo di intrattenerci e mangiare alcuni prodotti tipici del territorio del Delta, di Comacchio. Okay. Quindi...
Cioè non è che Grillo è venuto là e ha mangiato a sbaffo l'anguilla, no?
No, chiaramente è stata offerta da tutti i ragazzi consiglieri.
Ciao Fabri, a presto, ciao.
Arrivederci, buon lavoro.
Tipi da Zanzara.
Giovanni Ferrara.
Ora come va?
Oh Giovanni, ancora tu.
Ma, sì, quanti, no, ma, no,
ma quanti no, telefoni guarda. Hai? Quanti telefoni ma hai, no, maledetto?
Maledetto. Se non chiamo io, ormai non vi chiama più nessuno, quindi ho avuto un po' di compassione, allora ho detto ma li chiamiamo, basti ragazzi.
Vabbè, allora che vuoi dire? Dai, forza.
Ma, cioè, d'altra parte, vedi, invece di Zanzara,
questo è un cretino.
Radio... Aspetta.
Chiamatevi Radio Luxuria.
Bah.
E la propaganda che state facendo voi a questa Luxuria, poveri, ma avrà un nome e cognome questa qua?
Vladimiro Guadagno è un uomo.
Oh, ma chiamiamolo Vladimiro Guadagno, quindi un uomo che fa la donna, perché è trans, non so cosa diavolo è. Ha rovinato completamente un partito che era Forza Italia, che ormai è diventato Forza Luxuria. Allora, siccome il vero capo di Forza Italia è Luxuria insieme alla Pascale, io purtroppo, voi siete una radio e non una televisione, ma io vorrei strapparvi in diretta la tessera che io ho sempre avuto. Da quando Sgarbi si candidò a Ferrara sindaco, io ho preso la tessera di Forza Italia, meraviglioso quel periodo.
Ma tirala fuori allora sta tessera, Giovanni, tirala fuori.
Ma ce l'ho qui, guarda, ti faccio sentire lo strappo, cioè non è possibile, non è concepibile questa cosa, non è più Forza Italia. Non so se ci fai, guarda, sai che ti faccio sentire, guarda.
Non si sente più. Dimmi, dai, fai.
Eccolo qua. È un partito di merda, è diventato questo, non è più Forza Italia, è Forza Gay, non è neanche più Forza Berlusconi, è Forza Pascale. Io non posso stare nel partito della Pascale, nel partito di Luxuria, però non so dove andare.
No, ma ho capito, però ma che male ti ha fatto sta Luxuria poi? Non ho capito.
Ma perché?
Cioè, è una persona. Ma è normale secondo te Luxuria, Giovanni?
No, normale, perché normale sono cioè, i gay non sono normali. Nel senso che vanno contro la natura, come dicevo l'altra volta, se la natura prevede che un cane vada con la cagna e non un cane maschio, ci sarà una ragione. Allora perché l'uomo può invece trasgredire le leggi della natura e andare con gli uomini, che non ha senso? Lo fanno solo per vizio.
5 uomini decidono di stare insieme perché gli piacciono le orge e sono innamorati tutti e 5 fra di loro, perché non possono adottare
un bambino? Ma Giovanni
è uno spostato, altrimenti possono essere anche 3, 4, 5, un bambino che ha 5 un papà, 5 papà maschi, e va a scuola accompagnato da 5 papà maschi. Quanti papà ne hanno? Guarda, mi spiace, solo un papà e una mamma. No, io ho 5 papà maschi invece, una meraviglia.
Ma che brutta persona è lei? Ma dove è nato? Ma dove è cresciuto?
La natura. Ma dai.
Tipi da Zanzara.
Allora ragazzi, non possiamo dimenticarci però di un personaggio che si chiama Rosario Marcianò. Rosario Marcianò è un consulente informatico, si occupa di consulenza informatica, di sicurezza dei dati, da anni impegnato attivamente, così recita alcune biografie, nella diffusione di informazioni sul fenomeno delle scie chimiche. Cioè pensa che le scie chimiche siano la rovina di tutto il mondo, la nostra rovina, cioè che siano, come dire, una sorta di complotto,
Ma cosa sono le scie chimiche?
Non lo so, io non lo so e non lo voglio sapere. Te l'ho già detto ieri, non lo so e non lo voglio sapere. Però fatto sta che questo signore che si chiama Rosario Marcianò, dice sostanzialmente, magari non lo attribuisce alle scie chimiche, che la tragedia di Genova dei giorni scorsi è stata causata da, non da fenomeni atmosferici e in più le responsabilità dell'uomo di cui si sta discutendo,
no,
è stata, ti giuro, causata, cioè è omicidio. Senti,
mi spiace che i magistrati si occupino sempre di Marcianò, quando definisce qualcuno deprimente o dozzinale lo rinvia a giudizio, e non si occupino invece delle cose serie e aprino delle indagini per omicidio colposo, quando a me sembra più possibile che si tratti di omicidio doloso.
Omicidio doloso. Cioè, Marcianò scrive, tra l'altro, ieri sera: strani movimenti sotto casa Marcianò. Pochi minuti fa, circa le 20:50, due individui sui 36-40 con borsello sui fianchi controllavano il citofono, la facciata della palazzina. Mi sono finto idiota, sono uscito fuori dal portone.
Questo non gli è risultato difficile, diciamo.
Ed ho chiesto ad uno dei due: cercate qualcuno? Questo si gira dall'altra parte ed, abbassando il capo, mi risponde con voce tesa: no, nessuno. Quindi i due si allontanano a piedi. Stanno preparando qualcosa?
La parte più bella è quando lui si finge idiota, diciamo.
Due tizi strani sotto casa.
Sera, casualmente, appunto, mentre scendevo le scale del pianerottolo verso le 21 di sera, ho trovato due tizi che avevano tutto l'aspetto, tranne che l'aspetto di individui civili, diciamo così, che stavano a rimirare il citofono, a guardare dal basso verso i terrazzi, verso l'alto, si giravano intorno, erano un po' strani sti due individui col borsello sul fianco, e quindi chiaramente io che sono figlio di un carabiniere, certi individui li riconosco a fiuto subito.
Sai con chi era qui? Parlava con nostro amico Mandarà, che gli diceva...
Il gruppetto quello.
Cioè Mandarà insieme a Marcianò. Mandarà, Marcianò.
Si accoppiano. No, ma quello che non capisco...
Senti questa cosa.
Sai, certe volte quando sento questi racconti dico: ma magari sta esagerando, e una parte di me spera che tu stia esagerando. Anche se devo dire, purtroppo... da come tu descrivi, già il fatto che andavano in giro in due con il borsello sul fianco, eccetera eccetera, purtroppo è una cosa abbastanza tipica e abbastanza riconoscibile.
Ma tipica, riconoscibile di cosa? Ma erano due sotto casa sua, semplicemente dei passanti. Cioè questi pensano davvero.
Ma se uno gira col borsello, è vero, è tipico.
Ma che tipico dei servizi segreti, di chi? Ma di chi?
Forse rispetto al Clouseau girava.
Ma dai, ma questi sono veramente fuori di testa, per carità, lo dico, non fuori di testa per fare farmi querelare per quello che dicono. Cioè, loro penso che ci siano delle persone che dicono: ma non se li incula nessuno, ma nessuno. Poi se la prendono con noi. Il signor Marcianò, siccome abbiamo ironizzato sul fatto che secondo lui le scie chimiche, non so che cosa, o comunque la mano, qualche complotto abbia ordito la tragedia di Genova, scrive: Cruciani e NC, emissari dei poteri forti, non fanno altro che avvalorare le mie affermazioni. Con quelle loro leccate di culo stratosferiche, sono sicuro che non si vergognano nemmeno. Tanto sono infami. Signor Marcianò, Marcianò.
Cruciani, Cruciani è telecomandato, arriva sempre il famoso De Massis e i soci, no? Che prende il telecomando e dice: Cruciani, guarda che devi parlare di Marcianò questa sera, e Cruciani esegue. Quindi mi sembra chiaro che, come altri, come lo stesso Matteo Renzi, Cruciani è un altro burattino nelle mani dei poteri forti.
Cioè, potrei continuare veramente a lungo con Marcianò.
No, aspetta un attimo, perché mi ha appena telefonato il Bilderberg.
Aspetta, rispondi al Bilderberg un attimo, rispondi.
Pronto?
Al Bilderberg.
Ah sì, ciao ragazzi. Ah d'accordo, sì, adesso facciamo saltare un governo, va bene. Aspetta.
Allora, abbiamo qui un personaggio straordinario che si chiama Mauro Fortini. Ciao Mauro.
Ciao.
Allora, Mauro Fortini è, insomma, praticamente, per carità, non ti voglio paragonare a Paolini, uno dei presenzialisti della televisione italiana. Allora, io ieri, vedendo l'altro giorno un servizio delle Iene, però, caro Mauro, ho saputo una cosa incredibile, cioè che tu in realtà ti procuri da vivere non attraverso queste comparsate, cioè che non ti danno un euro, sbaglio?
È così.
Ma prostituendoti.
Beh, io mi prostituisco, però non tutti i giorni, quando c'ho tempo, a tempo libero.
Cioè, vabbè, nel tempo libero, il resto del tempo lo occupi andando a rompere i coglioni davanti lì alla...
certo.
E dunque, nel tempo libero ti prostituisci, ma con chi ti prostituisci, scusa?
Io mi prostituisco, come già ho detto ieri, mi prostituisco con qualche persona anziana che conosco da anni, eh.
Cioè, quanto ti mollano quelle persone anziane?
Ma io ho detto, datemi un'offerta libera, visto che sono pensionate, alleggerisco pure... dimmi.
No, dimmi, vai, prosegui. Vai.
Continuo.
No, dico, offerta libera, cioè quanto? Più o meno 10, 20, 30 euro? Quanto?
Beh, minimo 10 euro.
Minimo 10. C'è qualcuno che ti ha dato di più anche? Sì, ovviamente.
No, cioè, non azzardo, perché c'hanno una misera pensione, poi faccio pure la spesa, gli faccio un po' di tutto.
Ma
capito?
Scusami, io non ho capito una cosa, ma prostituzione poi che cosa significa?
Come la chiami? Io ho dei rapporti orali, non è che vado oltre con queste, sono persone anziane, sono donne anziane, 70, 75 anni, non oltre però. Via orale.
Cioè, via orale che vuol dire?
In bocca.
Cioè, ti fai fare un...
Certo. Cioè, ci vuole tanto a capirlo, eh?
No, ma è così, per capire, perché magari eri tu che con la bocca facevi qualcosa, no?
No.
Tu non tocchi niente.
No, io non tocco, bravo, non tocco niente, sono l'altro che toccano a me, capito?
Ma quanto
che me lo toccano.
Quanto fai al mese più o meno con questa storia?
Ma io non è che c'ho un reddito su queste cose, io ogni 10 giorni mi faccio il solito giretto, busso a queste mie care amiche vecchie da tantissimi anni.
Ma vecchie poi che significa? Quanti anni?
Ha detto 70, 75, 68.
68, diciamo sopra i 60 comunque siamo.
Sì, certo.
Sopra i 60 ti mollano il deca, 10, 20, 30 euro, quello che è.
Certo, sesso orale,
pompino e via.
Pompino e via.
E alla fine al mese quanto raccatti?
Ma io non è che raccolgo un reddito, non è che tutti i mesi va bene, non tutti i mesi sono disponibili, un mese sì, un mese no, io mi faccio il mio giretto.
Ma più o meno all'anno, quanto rimedi all'anno?
Che posso rimediare? 300-400 euro, 500 euro, ma
no,
non è una punta di reddito.
300-400 euro all'anno?
Sì, ma certo.
Mamma, ma robetta, cioè, ma allora che fai?
No, ma mi danno di più quando gli vado a fare la spesa,
compresa
anche la
spesa,
compresa la spesa e compreso il pompino, capito?
Ho capito, quelli sono solo i soldi.
C'è un albo di questi servizi.
Assistente sociale per anziani, si potrebbe dire così, Mauro? No,
anche, forse è una
però
bella definizione.
Minimo 500 al mese, 500 all'anno, tu dici 500 all'anno il sesso, poi c'è il resto.
E poi dopo mi fanno altri regaletti, perché faccio tante commissioni,
Ma non ti fa un po' schifo il fatto di farti fare del sesso orale, di farti fare dei pompini da... Ma non tanto.
Guarda,
hai superato questa cosa.
No, aspetta, ad alcuni di loro io ho fatto togliere pure la cardiospina, mi devono pure ringraziare, capito?
In che senso gli hai fatto togliere la cardiospina?
Perché? Perché tengo, perché fa bene il sesso a quella.
Ah, fa bene, ma però è solamente sesso da questo punto di vista, non è proprio. Ma qualcuno ti chiede, qualcuno ti chiede un rapporto completo?
Me l'hanno chiesto, ma non ho la forza di farlo, guarda, la scopata non me la faccio, mi dispiace dirlo.
No, niente.
Ci vuole stomaco,
Ho capito, amico mio, però non è che il resto invece ci vuole. Tu dici il resto.
Beh, la bocca. Vabbè, ma se. Ma,
chiudi gli occhi, tutti... dici, chiudi gli occhi.
Ma non è così, a parte chiudi gli occhi, se, ma se tolgono la protesi, la dentiera, quindi sono quasi tutti senza denti, quindi
mamma
non è.
Mia, rimane... Mamma mia.
Beh, ma su questo, guarda, bisognerebbe che ci provi pure te,
Bah, sì, adesso voglio dire, non è, per soldi per adesso no, non ho bisogno, cioè magari posso provare così per perversione, diciamo. Ma per soldi non ce la faccio. Vabbè,
ma lo fanno per amore, ma poi lo fanno per amore, non
loro
è
loro per amore.
Ah, certo.
Vabbè, comunque, Parenzo, stai facendo
No, è terrificante.
Hai i brividi. Ma è possibile che dietro questi presenzialisti televisivi ci sia sempre qualche cosa di terribile? Perché non voglio mica paragonare le accuse che ha subito Paolini con quello che fa Fortini. Però c'è sempre qualcosa di estremamente perverso. Approfondiremo. Ciao Mauro, a presto. Ciao, grazie. Ciao.
Prego, ciao.
Ci sentiamo lunedì, ragazzi, 18:30.
Vorrei dire una battutaccia, ma poi dopo voi mi fate la spia. E allora, se per farmi ricevere nel campo potrei farmi un piccolo intervento. Potrei mettermi un. Sì, potrei impiantarmi un uccello. Se serve quello, va bene.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Se vi devo dire che vi amo.